Beh, così permetto agli altri colleghi di prepararsi per i loro interventi. Svolgo questa funzione. Grazie Presidente. Ma io intervengo su questo ordine del giorno, sul solco tracciato di questo ordine del giorno, per sottolineare innanzitutto due aspetti che ritengo importanti. Il primo fa riferimento all'ovvia constatazione, all'ovvio fatto che la nostra Costituzione preveda una netta separazione dei tre poteri dello Stato giuridico, potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario. Ma questo che può sembrare un discorso retorico, perché è ovvio che nelle varie Costituzioni questo elemento è sottolineato, credo che per il nostro Paese sia invece un fattore fondamentale, un cardine della nostra democrazia, perché sappiamo anche che nelle società moderne, accanto a questi tre poteri formali dello Stato, esistono altri poteri che di fatto hanno una forza notevole. Il cosiddetto quarto potere, quello della stampa, il cosiddetto quinto potere, quello della televisione, e anche il potere finanziario. Ma questo elenco potrebbe evidentemente continuare. Qual è il problema dell'Italia, l'anomalia dell'Italia? È che questi poteri sono fondamentalmente in mano ad una sola persona. Questo è il fatto. Ecco perché allora i tre poteri tradizionali devono essere presidiati e difesi, perché almeno funzionano da contropotere rispetto al monopolio degli altri poteri di cui ho parlato prima. Questa è una questione. L'altra questione che volevo sollevare può sembrare molto marginale, ma in fondo la sento come persona che ha lavorato nella scuola per tanti anni, e cioè quella che fa riferimento all'articolo 33 della Costituzione, che prevede la libertà di insegnamento. Ora, in condizioni normali il riferimento a questo articolo è puramente così, un fatto retorico senza importanza, ma nel nostro Paese purtroppo, e sottolineo purtroppo, sta diventando invece un problema. Io faccio riferimento alle notizie di stampa che riguardano i provvedimenti governativi circa la libertà o meno dei presidi delle scuole italiane di esprimere le loro opinioni sui tagli previsti dalla riforma Gelmini. Ebbene, pare proprio che a questi presidi sia stato intimato il silenzio pubblico, possono forse ancora continuare a dire le loro opinioni in famiglia, ma non possono dirlo pubblicamente, perché altrimenti rischiano sanzioni che riguardano, non so, la sospensione del servizio o la perdita dello stipendio per diversi mesi. Ecco, questo è un brutto segno, un brutto segnale della realtà nostra. Sottolineati questi due aspetti che così sento in modo particolare, voglio anche fare riferimento al discorso della sovranità popolare. Ora, noi sappiamo che c'è un articolo preciso della nostra Costituzione che dice che la sovranità risiede nel popolo, però all'interno determinate regole precise. Questa sottolineatura è essenziale perché impedisce lo scivolamento nel populismo. E noi sappiamo benissimo che il populismo è il cancro della democrazia, lo sapevano i greci 2500 anni fa, tant'è vero che con loro istituto dell'ostracismo prevedevano l'esilio per 10 anni di coloro che in qualche modo, è vero, dessero l'impressione, è vero, di voler ambire a un potere assoluto attraverso, ripeto, il populismo, cioè un discorso demagogico che fa mille promesse, mille ricami, mille offerte al popolo, salvo poi evidentemente utilizzarlo per conquistare il proprio potere personale. Un'ultima cosa che volevo sottolineare è nella nostra Costituzione c'è la centralità del lavoro, oggi più che mai messa in discussione dalla globalizzazione. Ecco, la Costituzione deve in questo momento rappresentare un faro notevole, perché un conto è la modernizzazione dei processi produttivi, un conto sono le flessibilità dei processi produttivi, un conto è la dignità morale, civile ed economica dei lavoratori. C'è una teoria secondo la quale il mondo funzionerebbe per vasi comunicanti e quindi noi dovremmo scendere al livello di coloro che sono bassi o giù di lì. È vero? No, noi dobbiamo invece affermare il concetto che la nostra civiltà si basa anche sulla dignità economica, sulla dignità sociale del lavoratore. Ecco perché la nostra Costituzione in questo momento presenta una formidabile attualità.